E vi ringrazio di essere venuti oggi che è carnevale. Leibniz, la filosofia di Leibniz è molto 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 difficile e io non so se riuscirò a renderla abbastanza comprensibile, però ce la metto tutta. Allora, intanto la filosofia di Leibniz si comprende a partire dalla personalità di Leibniz. Quando si dice l'ottimismo di Leibniz, della filosofia ottimistica di Leibniz, si parla del fatto che Leibniz era un incurabile ottimista. Era un conciliatore, era ecumenico, era uno che è caratterizzato da una grande curiosità, aveva una mente enciclopedica ed è stato l'ultimo genio universale della storia, quantomeno dell'Occidente. E l'ultimo, perché nessuno dopo di lui è stato genio universale, universale si intende, cioè che si è applicato a tanti ambiti della conoscenza, nei quali ha lasciato una traccia. Ed è senz'altro, se non il massimo, fra i massimi dei geni universali che la storia dell'Occidente abbia conosciuto. Leibniz, le caratteristiche della filosofia di Leibniz appunto sono l'aspetto enciclopedico, cioè il fatto che egli si occupa, di fondamento enciclopedica, si occupa di tante cose, l'aspetto sistematico, cioè l'esigenza per Leibniz di portare tutti gli ambiti di sapere ad un unico grande ordine ricavabile da pochi principi, in tutta la vita gli cercò questi principi primitivi, ultimi, da cui potessero dedursi tutte le discipline possibili e immaginabili. En passant, vi dico che questa esigenza enciclopedica, di unificazione enciclopedica del sapere, fu poi realizzata da Hegel, ma con un trucco, cioè facendo con il metodo dialettico lui sistemava tutto, ma Leibniz era troppo onesto intellettualmente e anche troppo addentro le varie discipline per capire che ogni scienza ha un proprio metodo di ricerca, di scoperta, di indagine. Un altro aspetto fondamentale della filosofia, della personalità di Leibniz e quindi della sua filosofia è quello dialogico, che deriva da Platone. Deriva da Platone nel senso che Platone dice che la verità si trova nel dialogo. Ecco, tutta la filosofia di Leibniz è scritta non in testi che egli abbia pubblicato, nel senso che egli ha pubblicato solo la Teodicea come unico grande testo e poi qualche piccolo saggio nelle riviste scientifiche, letterarie, filosofiche dell'epoca. Tutto il resto si trova nelle lettere. E l'epistolario è immenso e tutte le opere di tutto quello che Leibniz ha scritto non è ancora stato completamente edito, perché l'idea è che ci sarà sempre da qualche parte, in qualche parte del mondo dove egli è andato, qualche abbozzo, qualche appunto, perché Leibniz scriveva tanti appunti, da dove andava, dove si trovava. Era una mente talmente fertile che lui stesso diceva: ho bisogno di un segretario della mia mente che mi fermi i pensieri, perché non riesco a contenerli tutti. Ecco quindi un'altra caratteristica della sua filosofia, nonostante l'esigenza di sistematicità e di unitarietà, la dispersione e la inconcludenza, o meglio, la filosofia, possiamo, quello che cercherò anche di dire, nella sua filosofia un nucleo unitario veramente profondo, però lo si trova solo a partire da tutti i pezzi, i frammenti dispersi. Leibniz dunque si occupò di giurisprudenza, lui è un giurista di formazione, di teologia, di ricerca storiografica, la ricerca storiografica, questo perché il principe di Magonza, di Welfen, di Hannover, gli aveva dato l'incarico di fare la storia dei Welfen, cioè dei Guelfi. E quindi Leibniz fu praticamente l'iniziatore, colui che inizia la ricerca storiografica a partire dalle fonti, opera inconclusa perché non ce la fa, non era impossibile da farsi. Matematica, ovviamente, il calcolo infinitesimale, in fisica, dopo vedremo, nella logica, il fondatore della logica simbolica. La filosofia di Leibniz è la più feconda e la più ricca di effetti futuri, a partire dalla fine dell'Ottocento e del Novecento. Leibniz di professione fece il diplomatico, perché voleva fare il politico, era molto ambizioso, era anche molto avido di denaro, e l'unico sistema per fare politica in un periodo in cui, nell'epoca nel 600, quando la politica era monopolio dei ceti aristocratici, era quella di mettersi al servizio dei potenti, e Leibniz fu sempre al servizio dei potenti. Ebbe la fortuna di avere dei potenti interessati alle scienze nella prima parte della sua vita, nell'ultima parte della sua vita invece fu piuttosto infelice, nel senso che Georg Wilhelm di Hannover, che poi diventa Giorgio I re d'Inghilterra, non aveva interesse e l'ha bloccato ad Hannover. E quindi la sofferenza di Leibniz, questa mente tanto creativa, tanto fertile, era quella di vivere in un paese che non era così ricco di stimoli come poteva essere la Francia e l'Inghilterra. Il periodo più fecondo della sua vita scientifica in generale fu a Parigi, tra il 1672 e il 1676, dove fu mandato come diplomatico, come spia tedesca, per costringere, per vedere se si riusciva a convincere Luigi XIV a desistere dalle mire sull'Olanda, ed egli andò a Parigi con un progetto che si chiama Consiglio Egiziano, che era quello di deviare l'attenzione e quindi l'aggressività e le velleità belliche di Luigi XIV in Egitto, cosa che ovviamente non gli è riuscita. Però lo dico questo perché quando si trattò di bloccare Napoleone Bonaparte, il direttorio tirò fuori questo consiglio egiziano redatto da Leibniz per deviare Napoleone sull'Egitto, in modo che non generale troppo autonomo e troppo indipendente dal direttorio. Ecco, delle cose, Leibniz aveva due pallini, parte la filosofia, la scienza, eccetera, ed era quello di conciliare le chiese cattoliche e protestante, cosa che non gli è ovviamente riuscita, anche perché era poco realistico. Anche tutti i suoi progetti, anche concreti, non tenevano, era talmente preso da entusiasmo per i progetti, per le idee che gli venivano in mente, che non teneva conto della fattibilità reale. E quindi, per quanto riguarda il tentativo di conciliazione delle due chiese, lui sorvolava sui dogmi, non li riteneva importanti i dogmi. Ciò che pensava che fosse conciliabile era il culto, ma la Chiesa Cattolica invece ci teneva ai suoi dogmi. Tentativo fallito, cercò allora, gli fu anche dato l'incarico, di unificare le chiese protestanti. Fallito anche questo. Un'altra cosa, il pallino che te lo ebbe per tutta la vita, fu quello di costruire accademie delle scienze sul modello di quelle di Parigi e quella di Londra. Finalmente questo gli riuscì. Nel 1700 è nato, anche per merito di Sofia Carlotta, una principessa diventata regina di Prussia, che aveva un grande piacere di frequentare Leibniz e per la quale Leibniz provava anche una grande simpatia, anzi addirittura affetto. Ecco, per il merito è fondata questa l'Accademia delle Scienze di Berlino, il cui motto è teoria con praxi. Altra scienza altra accademia per merito di Leibniz e dedicata a Leibniz fu quella di San Pietroburgo per opera dello zar Pietro il Grande, che Leibniz incontrò cercando di convincerlo appunto a fare questa accademia. Leibniz era interessato anche alla pratica, non semplicemente alla teoria. Vi ricordo che Leibniz ha inventato una macchina calcolatrice con sistema binario, ha inventato un sistema per estrarre l'acqua dalle miniere dello Hertz, non l'ha portato a termine, ma era un'invenzione che sarà portata, sarà poi quando nell'Inghilterra con la rivoluzione industriale, con un sistema automatico. E ha cercato di convincere l'elettore prima di Magonza, poi l'elettore di Hannover, principe di Hannover, di fare una statistica della popolazione periodica, in maniera tale statistica sull'occupazione, sull'età, sulle condizioni di vita della popolazione, in maniera tale da fare leggi per il bene della popolazione, cosa che appunto nessuno ha mai seguito perché non c'era l'interesse evidentemente. Comunque ha inventato, ha dato consigli a Vienna all'imperatore Carlo IV d'Asburgo, i consigli di economia, di diritto pubblico che l'imperatore ha seguito, e ecco, l'idea del bene generale comune è stata un taglio che ha segnato la vita di Leibniz, nonostante che egli sia contrapposto a Spinoza come persona amorale o immorale. C'è un libro che si intitola L'eretico, il cortigiano ovviamente Leibniz, l'eretico e Spinoza, dove si contrappongono questi due forti caratteri, queste due personalità, Spinoza pio, virtuoso, l'altro se non cinico, quantomeno molto interessato, avido di denaro, uno cerimonioso, l'altro spontaneo e aperto. Ecco un'immagine un po' così, che non rende merito a Leibniz. Certo è che c'è una differenza. Spinoza frequentava la chiesa, andava sempre alle funzioni ogni domenica, quando morì ebbe dei funerali praticamente di Stato, la comunità intera andò al suo funerale, Leibniz morì solo. Leibniz non andò mai alle funzioni religiose, non volle neanche il confessore, il pastore, dice non ho fatto niente di male, non vedo cosa dovrei confessare, morì solo e nessuno della corte che gli tanto servì andò al suo funerale. Anche Giorgio I d'Inghilterra divenne re d'Inghilterra proprio per i tramacci, per dire, cioè per le capacità diplomatiche di Leibniz, che si destreggiava nelle problemi di successione sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista anche storico, no? Di ricostruzione delle varie ascendenze. Ecco, la filosofia di Leibniz, vi ripeto, è una filosofia tanto difficile e ha questo taglio unitario, per cui è difficile parlare, per me è stato difficile selezionare un argomento e approfondirlo perché tutto si richiama a tutto. Quindi io ho pensato di procedere in questa maniera. Vi dico i principi inventati da Leibniz, perché Leibniz è un grande inventore di principi, un inventore di nuovi concetti. E sulla base di questi principi si vedrà come tutto si tiene, almeno spero. Allora, il primo principio è il principio della continuità, la legge della continuità, che suona semplicemente così. In natura non ci sono salti, la natura non fa salti, non esiste una quiete assoluta. La quiete non è altro che il valore limite di un movimento quando si approssima allo zero. Non esiste il fatto che un corpo in movimento, se in occasione di un urto da parte di un altro corpo, si sposti violentemente nella direzione opposta. Non esiste questa cosa. Ogni movimento non è altro che il passaggio da un graduale, per esempio il passaggio graduale da uno stato di quiete apparente, perché la quiete è una frazione infinitesimale di movimento, quindi il movimento è un passaggio per gradi infinitesimali da questo valore minimo per crescita a un valore appunto finché scatta il movimento, e viceversa, il movimento alla quiete è un passaggio graduale decrescente. Questo significa per Leibniz che la materia è divisibile all'infinito. La materia è divisa in parti, ogni parte a sua volta è divisa in parte e ogni parte è divisa in parti, così all'infinito. Tutto è pieno e tutto è divisibile all'infinito. L'infinito è in atto. Egli paragona, per esempio, la materia ad uno stagno ricco di pesci, di cose, dove ogni piccolissima parte di stagno è un altro stagno che è un universo intero, che è suddivisibile in tanti infiniti stagni, ognuno dei quali è uno stagno ulteriormente divisibile. Un'altra immagine che egli dà del continuo, è di un, immaginate di dover pavimentare un pavimento con delle piastrelle perfettamente rotonde. Ecco, ci sarà sempre uno spazio, se voi pensate di mettere vicine tutte le piastrelle, fra i vari cerchi c'è sempre uno spazio. Si riempie, bisogna, pensate di riempire ogni singolo spazio con tanti altri cerchi e rimane sempre uno spazio, per quanto infinito, infinitamente piccolo, sarà sempre uno spazio che sarà ulteriormente riempibile. Questa è la legge della continuità, il primo principio. Il secondo principio è la legge degli indiscernibili. Non esiste in natura, solo in geometria, solo nelle finzioni. Non esiste in natura non esistono due individui identici, cioè che si differenzino solo nel numero, cioè che siano identici ma che siano due. Non ha senso. Se due individui apparentemente simili sono due, significa che tra di essi c'è, per quanto piccola o infinitamente piccola, una differenza nelle loro proprietà. A noi la natura, la materia, sembra omogenea perché non abbiamo sensi in grado di vedere l'infinita sottigliezza della natura. In realtà in natura ci sono solo corpi, diciamo sostanze, che si differenziano anche per una differenza infinitesimale. Quindi già qui abbiamo la teoria di Leibniz secondo cui c'è una natura che appare, l'insieme dei fenomeni che appaiono in una certa maniera ai nostri organi di senso, che hanno caratteri di uniformità, di omogeneità, no? E sottostante una natura estremamente varia, estremamente complessa, estremamente complessa. Questa natura estremamente complessa è caratterizzata dalla forza. Ecco l'altro principio. Cartesio aveva detto che nell'universo si mantiene intatta la quantità di moto. Leibniz dice no, non è la quantità di moto che si mantiene costante, ma è la forza viva. Che cos'è la forza viva? La forza viva è un'attività dei corpi. Quando Leibniz parla della quiete come moto infinitesimale, no? Come che tende allo zero, parla appunto di una tendenza. Questa tendenza implica appunto che c'è un'attività. Leibniz è stato definito anche il filosofo della irrequietezza, perché se si pensa al fatto che i corpi sono dotati di attività e di attività fino al limite che si approssima allo zero, ecco che abbiamo l'immagine di una natura sempre attiva, caratterizzata per l'appunto dalla forza. Tutti i corpi quindi hanno forza che è sia passiva, nel senso che oppongono resistenza, sia attiva, che è ciò che permette ad essi di mettersi in moto o di passare da uno stato a un altro. Il principio della attività della natura corrisponde alla convinzione che nella realtà non c'è mai un equilibrio. Non c'è mai equilibrio, perché se ci fosse un equilibrio sarebbe violata la legge degli indiscernibili. la legge degli indiscernibili vuole che ci siano sempre delle differenze, e sono queste differenze che permettono non solo la complessità, ma anche, no, che il tutto sia estremamente e complessivamente attivo. Quarto principio è il principio delle monadi. Leibniz è famoso, le monadi, cosa sono queste monadi, no? Allora, la monade si capisce a partire dalla critica al concetto di estensione di Cartesio. Per Cartesio l'estensione è la sostanza estesa, no? L'estensione è la sostanza. Allora, cosa si intende per sostanza? Bisogna avere l'idea, la definizione di sostanza. La sostanza si intende ciò che non ha bisogno di altro per esistere, ciò che esiste da sé, che non dipende da altro. Quindi per Cartesio l'estensione è sostanza perché non dipende da altro, ma tutto il resto dipende dall'estensione. Per Leibniz che cos'è l'estensione? Dalla definizione di estensione arriviamo alla monade. L'estensione, dice, per Leibniz è la contemporanea presenza di parti che si aggiungono l'una all'altra senza soluzione di continuità. Cioè, questo significa che l'estensione, no, implica che ci sia qualcosa, quindi un soggetto, che si ripete senza interruzione, oppure un soggetto che si estende. Cioè, non esiste per Leibniz una estensione senza un soggetto che si estende. L'esempio che gli dà è la bianchezza. La bianchezza risulta da un soggetto bianco che si estende, mettiamo il latte. Io vedo un'estensione bianca, però questa estensione bianca presuppone, non ha realtà in quanto tale, ma presuppone un soggetto bianco che si estende. Questo è molto interessante. Questo è molto interessante perché quindi l'estensione non è sostanza, ma presuppone un'altra sostanza. Questa sostanza, per essere veramente sostanza, deve essere unità. Deve essere un'unità incondizionata, cioè non deve essere divisibile. Qui Leibniz prende da Plotino. Plotino aveva detto che per esempio un aggregato di parti, sempre un aggregato è, se non è unito da qualcosa, da un principio unificatore. Per esempio un mucchio di pietre è un aggregato che non ha unità, sempre è un mucchio di pietre. Invece un corpo organico non è un aggregato, un corpo organico è un composto, ma tenuto insieme da un principio unificatore, che sarà l'anima ovviamente. L'anima è il principio unificatore che tiene insieme un insieme di parti. E così funziona. Quindi un ente reale è veramente reale, no, se ha un principio unitario. Quindi che cos'è la monade? Questa è la monade, il principio unitario. Allora, la monade è o un principio unitario, oppure abbiamo dei composti che però sono dei composti di tante monadi che sono tenute insieme. Per esempio un corpo è tenuto insieme da una monade dominante come suo principio unitario. Cosa sono le monadi? Le monadi sono dei punti, pensati come punti, il punto è un limite. Sono dei punti spirituali che gli chiama punti di forza. Chiama punti di forza, corrispondono praticamente in fisica alla forza. E la monade sono questi punti spirituali perché se fossero punti corporali sarebbero divisibili, quindi devono necessariamente essere spirituali. Poiché le monadi servono a dare unità, quindi funzionamento ai corpi, devono essere dotate di attività, cioè quindi sono dei punti dotati di attività. E qual è l'attività delle monadi? L'attività delle monadi è la percezione. Ma come la monade percepisce? La monade percepisce mediante una legge che si chiama la legge della appetizione, che corrisponde alla tendenza della vis, della forza fisica. Mi fermo qua perché è già tanto difficile. Allora, intanto abbiamo un quadro in cui c'è un mondo naturale, quello dei fenomeni, che dal punto di vista di Leibniz funziona bene e può essere spiegato dalle leggi della natura newtoniane, meccanicistiche. Poi c'è una realtà, questo però è apparenza, è fenomeno, ciò che si manifesta. Sottostante c'è la vera realtà, che è l'insieme delle monadi e che va spiegata. La differenza sarà, Kant prenderà questa distinzione, solo che dirà Kant, noi conosciamo solo i fenomeni, questa realtà sottostante in linea di principio inconoscibile. Leibniz era un razionalista, diceva no, questa realtà sottostante noi non solo la possiamo, ma la dobbiamo conoscere. Quinto principio, è il principio di ragion sufficiente. Il principio di ragion sufficiente suona così: nulla va affermato senza ragione. Nulla accade senza ragione. Allora, di ogni proposizione si deve dare una ragione, questo in logica, dal punto di vista ontologico della realtà, di ogni esistente vi è una ragione. Ora, una ragione significa non semplicemente una spiegazione in termini di causa ed effetto, significa una spiegazione sensata. Sensata, cioè che ci renda comprensibile perché le cose stanno così e non altrimenti, perché una cosa esiste, perché un evento accada, perché una verità abbia luogo e perché così e non altrimenti. Leibniz dice anche questo, dice se c'è un incendio e noi fuggiamo, è ovvio che fuggiamo, noi dobbiamo rendere ragione non della fuga perché è ovvia, l'incendio, ma del fatto che il primo passo che facciamo lo facciamo col piede destro e non con il sinistro. Quindi tanto deve essere sottile la spiegazione. Questa cosa qui, quindi è una spiegazione che vuole andare nel particolare. Questo perché per Leibniz ogni azione è l'azione di un soggetto, cioè di un individuo. E quindi bisogna trovare la ragione delle modalità tutte particolari in cui in una circostanza tutta particolare si è compiuta un'azione tutta particolare. Il principio di ragion sufficiente serve a questo ed è il corrispettivo sul piano dei fatti di un principio logico e non può prescindere da questo. Di un principio logico. Il principio logico dice che la verità implica l'identità di soggetto e predicato, cioè una proposizione è vera quando soggetto e predicato sono identici, ovvero quando il predicato è contenuto nel soggetto, ovvero quando io scompongo il soggetto nelle sue parti più elementari e trovo il predicato incluso. Questo cosa vuol dire? Se noi trasportiamo sul piano di realtà, cioè sul piano del principio di ragion sufficiente, questo principio dell'identità di soggetto e predicato, significa che un soggetto, una sostanza, un individuo ha in sé, include in sé la serie dei suoi predicati. Passati, presenti e futuri. Il presente si comprende come conseguente a partire da tutti gli antecedenti. Il futuro si comprende dalle premonizioni che sono contenute tutte nel presente. Quindi vedete che ogni individuo, ogni soggetto, ogni sostanza, no, è, come dire, autarchico, contiene in sé tutti gli stati suoi, quelli che lo caratterizzano in quanto individuo e che lo distinguono dagli altri individui. Quindi ogni individuo è un universo intero, ogni sostanza è un universo intero. Leibniz, il filosofo del pluralismo, il pluralismo delle sostanze contro il monismo della sostanza di Spinoza, proprio perché, come la sostanza di Spinoza comprende, è un universo intero, basta dire che le sostanze sono infinite e ogni sostanza è un universo intero. Al principio, vado così per pezzi perché è difficile, no? Però tutto si tiene. Al principio del appena detto, che è il principio di ragion sufficiente, che comprende questa teoria del soggetto, che comprende tutti i suoi stati, tutti i suoi predicati, si connette il principio dell'armonia, Leibniz, il famoso principio dell'armonia prestabilita. Il principio dell'armonia è il principio che cerca di spiegare il problema mente-corpo, poi in realtà spiegherà anche le relazioni di tutti gli universi che coesistono insieme. Vediamo come si sviluppa questo argomento, problema mente-corpo. Il problema mente-corpo è un problema lasciato in eredità ovviamente da Cartesio. Siccome le sostanze come sostanze sono due, la sostanza estesa e la sostanza pesante, sono di natura eterogenea, sono autarchiche, autosufficienti, non c'è possibilità di rapporto fra le due sostanze e Cartesio ci ha lasciato insoluto il problema della loro relazione, perché empiricamente una relazione è constatabile. Il nostro corpo è un corpo che è mente-corpo, appunto, noi empiricamente constatiamo che c'è un rapporto fra la mente e il corpo. Il problema è come sia possibile questo rapporto. Allora, viene escluso in linea di principio l'influsso fisico per la eterogeneità e per la autarchia delle due sostanze. L'altra soluzione è quella di Malebranche, l'occasionalismo. L'occasionalismo, penso, non so se l'ha fatta, se è stata fatta l'occasionalismo Malebranche, l'occasionalismo dice questo, che in occasione di ogni movimento del corpo, Dio interviene per far corrispondere uno stato della mente. O viceversa, in occasione di uno stato della mente, per esempio una volizione o un sentimento, Dio interviene per far corrispondere puntualmente uno stato del corpo. Questa teoria viene respinta da Leibniz perché viene detta perché è come se Dio facesse continuamente dei miracoli, viene definita la teoria del miracolo continuo, come se Dio fosse un così cattivo ingegnere, un così cattivo costruttore, che non è capace di sincronizzare due sostanze. La terza soluzione ovviamente è quella di Leibniz, che è la teoria della concomitanza o armonia prestabilita, prestabilita cioè stabilità ab origine. Semplicemente questa, Dio ha costruito due orologi perfettamente sincronizzati, che sono indipendenti l'uno dall'altro, ma che vanno perfettamente sincronizzati, che vanno eternamente insieme. Però vediamo come ci arriva. Allora, l'intera realtà, abbiamo visto, è costituita a partire da monadi. Le monadi sono sistemi autonomi e funzionano come degli automi, sono degli automi spirituali. Sono spirituali, abbiamo visto, perché sono attivi, la loro attività è la percezione, e la percezione è regolata dalla appetizione, cioè da una tendenza a passare da una percezione all'altra. Tutte le trasformazioni che avvengono nelle monadi avvengono dal loro interno, sono degli automi perfetti. L'organismo vivente è costituito da un'anima, che è una monade dominante, la cui caratteristica è di avere percezioni chiare e distinte, le idee chiare e distinte di Cartesio. mentre il corpo è un insieme, un ammasso di monadi subordinate, la materia, la cui caratteristica è sempre percettiva, sono monadi, e di avere monadi oscure e confuse. Quindi abbiamo un corpo che è ammasso di monadi e una mente che è un'anima, che è una monade dominanti. Questi due sistemi, anima e corpo, siccome sono sistemi mente-corpo isolati, diversi tra di loro, appaiono essere in relazione, hanno l'apparenza di essere in relazione. In realtà non hanno nessuna relazione, mente e corpo funzionano in maniera autonoma e automatica, indipendentemente l'uno dall'altro, ma sono regolati ab origine, quella che è l'armonia prestabilita per l'appunto da Dio, in modo tale che ad ogni mutamento di stato di una monade corrisponda puntualmente un mutamento di stato in tutte le altre monadi. E questa è la teoria della concomitanza, armonia prestabilita. C'è un'apparenza di influsso, sempre l'apparenza, in realtà è un rapporto puramente ideale. Allora, questo vale per la mente corpo, ma vale anche per tutte le monadi considerate, per tutti gli individui, per tutte le sostanze considerate come universi interi. A ogni modificazione, a ogni mutamento puntuale di uno stato in un individuo corrisponde un mutamento di stato di tutti gli altri individui che sono tutti degli universi, perché sono tutti sincronizzati e regolati perfettamente. Però c'è un però. Per il principio di continuità, la natura non fa salti, e c'è sempre questo un passaggio per gradi, da un minimo ad un massimo, per gradi infinitesimali, tra anima e corpo non c'è reale differenza, ma c'è semplicemente una differenza quantitativa di grado, ed è una differenza nel grado della chiarezza delle percezioni. L'anima non è altro che una monade che ha una percezione chiara e distinta, il corpo un insieme di monadi che ha percezioni chiare ed oscure, ma questa differenza di percezione non è una differenza qualitativa, è una differenza quantitativa. E questo porta alla teoria della conoscenza. Forse oggi ce la faccio, nonostante la pienezza e la difficoltà della filosofia di Leibniz. Allora, abbiamo parlato di monadi che hanno percezioni oscure e confuse e di percezioni chiare e distinte. La teoria della conoscenza di Leibniz è stata redatta, scritta nei nuovi saggi, che sono una risposta al saggio sull'intelletto umano di Locke, che poi Leibniz non ha pubblicato perché nel frattempo Locke è morto, e quindi non, per l'aspetto appunto dialogico della sua filosofia, della sua inclinazione per l'appunto a dialogare, non era stato più interessato a pubblicarla. Allora, per prima cosa, prima di arrivare alle percezioni, è importante conoscere la teoria dell'intelletto di Leibniz. Per prima cosa, quindi, Leibniz critica la critica che Locke fa all'innatismo delle idee. Ricordate, l'altra volta ha detto tutto proviene dall'esperienza, l'intelletto è pensato come una tabula rasa, prendendo l'immagine di Aristotele, su cui l'esperienza imprime dei segni che poi vengono conservati. Ora, secondo Leibniz questo non è possibile. Non esiste nulla che possa essere raso, ma c'è sempre, per il principio dell'indiscernibile, qualcosa, qualche differenza, no? E così come non esistono facoltà pure, non esiste un puro pensiero che sia senza cogitata, senza oggetti di pensiero. Un puro pensiero in natura, né come né da un punto di vista del concetto né dal punto di vista della realtà, è mai possibile. Allora, che cos'è l'intelletto? Alla proposizione niente esiste nell'intelletto che non sia prima stato di sensi, Leibniz aggiunge tranne l'intelletto stesso. Allora, che cos'è questo intelletto? L'immagine è bellissima, l'immagine è quella di una camera oscura che abbia una tela. Questa tela è ricca di pieghe, non solo è ricca di pieghe, che sono le verità innate. Questa tela è molto tesa e quindi ha capacità elastica e vibra in corrispondenza sia delle, come reazione, come azione e reazione, sia in corrispondenza di pieghe passate, sia in corrispondenza, cioè di pieghe di esperienza, di immagini, di idee che sono state accumulate nella memoria, sia in corrispondenza di pieghe, cioè di impressioni che provengono dall'esterno, e vibra. E questo è l'innatismo di Leibniz, nel senso che l'esperienza sollecita qualcosa che è già nella mente, che è già nell'intelletto, e che l'intelletto, con queste sue pieghe virtualità, serve a mettere in ordine, a ordinare un materiale che altrimenti sarebbe caotico e confuso. Questa cosa qua viene ripresa da Kant, con immagini, cioè, molto, molto meno colorite, molto meno appunto immaginose di Leibniz. Un'altra immagine molto bella è quella del blocco di marmo. Se uno scultore vuole ricavare da un blocco di marmo la statua di Ercole, non tutti i blocchi di marmo sono uguali, ma egli deve scegliere quel blocco di marmo le cui varietà, linee variegate, prefigurano già dentro la statua di Ercole. Solo così si può ricavare la statua di Ercole, solo se in qualche modo virtualmente è prefigurata nelle pieghe oppure nelle, come si dice, tutte le linee, no? che ha il marmo. Questo per quanto riguarda l'innatismo. Arriviamo a noi. Che cos'è l'attività cognitiva? È la percezione. La percezione. Che cos'è la percezione? È l'unità del molteplice. Come la monade è un'unità caratterizzata da stati interni oppure principio di unificazione di altre monadi per costituire corpi, così la percezione è un'unità del molteplice. Esempio, il verde. Il verde è l'insieme del giallo e del blu. Noi abbiamo la percezione del verde. In realtà, dice, questo perché i nostri organi di senso sono limitati, in realtà noi percepiamo, ma non ce ne accorgiamo, non siamo consapevoli, cioè non abbiamo appercezione del giallo e del blu. Noi percepiamo anche il giallo e il blu. Se nel blu ci sono altri colori, noi percepiamo anche questi, ma non ce ne accorgiamo. Un altro esempio è quello del mare, il rumore del mare. Noi sentiamo il rumore del mare come un rumore sordo e unitario. In realtà, questo rumore sordo e unitario che noi percepiamo non è altro che la somma di tutte le singole particelle d'acqua che fanno rumore. Noi le percepiamo tutte, però distintamente, chiaramente, percepiamo solo il risultato, diciamo, di questo lavoro cognitivo. Quindi abbiamo una varietà infinita di piccole percezioni non percepite, oscure e confuse, che premono su una soglia e mediante così un rapporto differenziale, la matematica della, come si chiama, della il calcolo infinitesimale e che quindi il rapporto differenziale. Mediante così, per un rapporto differenziale, superano la soglia e come risultato c'è la percezione chiara e distinta. Allora, un quarto della nostra conoscenza è chiara e distinta, legata ai nostri organi di senso, tre quarti è oscura e confusa. Quindi abbiamo l'inconscio e il conscio. Nulla a che fare con Freud, ovviamente, nulla a che fare con Freud. E questo sempre per la legge della continuità, perché non ci sono mai passaggi bruschi, non ci sono mai salti in natura, quindi neanche nella nostra conoscenza. Bene, e così passerei all'argomento per il quale, e così ce la faccio, per il quale Leibniz è stato tanto deriso da Voltaire, e tutto questo si tiene anche nella Teodicea, che è l'unico testo che Leibniz ha scritto, cioè che è stato pubblicato. Non è un capolavoro, è anche un po' ridondante. Il tema della Teodicea, che significa teoria della giustizia di Dio oppure giustificazione di Dio, è il tema del male, un tema che veniva molto discusso. Ed è stato tanto deriso, soprattutto da Voltaire nel suo Candide, e questo perché l'osservazione dei mali del mondo, cioè, lo rendeva quest'opera ridicola, un'opera nella quale si dice che Dio fra tutti i mondi ha scelto il migliore dei mondi possibili e che questo che noi abbiamo è il migliore dei mondi possibili. Ora, Leibniz era ottimista di suo, e anche Dio, il Dio di Leibniz, è ottimista. Allora, per spiegare la Teodicea bisogna fare tante premesse. E le premesse sono queste. Uno, che Dio esiste, e ci sono tutte le prove sull'esistenza di Dio. Che Dio, che questo Dio che esiste, ha creato il mondo, e che nella creazione del mondo c'è il male. Il problema è perché il male. Ma più che la compatibilità del male con Dio è un problema tutto cristiano, o della religione giudaico-cristiana, perché questo Dio è un Dio pensato che crea il mondo, ed è un Dio pensato con determinati attributi. Cioè, questo mondo in cui c'è il male pone il problema della compatibilità o meno con gli attributi di Dio, che sono gli attributi di onnipotenza, onniscienza e di sommo bene. Già il tema era di Epicuro. Epicuro aveva detto: se Dio non può, è impotente. Se Dio può ma non vuole, è malvagio. E questo è incompatibile col concetto stesso di Dio. Bisognerebbe ammettere un diavolo, insomma, un contro-Dio, la soluzione manichea, bene e male, come lotta, come competizione. Se Dio può e non vuole, e sia impotente che malvagio, ma se può e vuole, da dove il male? Perché il male? Ecco che allora Epicuro dice che gli dèi sono indifferenti al mondo e vivono beati negli intermondi, e insomma non gliene può fregare di meno di quello che succede nel mondo. Ecco, il problema del male è un problema di Sant'Agostino, no? Il male intanto è pensato come assenza di essere, non come qualcosa di positivo, ma come privazione. E fin da Sant'Agostino vengono distinti tre tipi di male: il male metafisico, fisico e morale. Il male metafisico, il problema della compatibilità di Dio col male riguarda il male morale, più che il male metafisico e fisico. Il male metafisico e pensare, è ovvio perché il creato non è perfetto, perché se fosse perfetto coinciderebbe con Dio e quindi deve essere, deve contenere un grado di essenza o di perfezione inferiore. Questo è il male metafisico. Il male fisico è una conseguenza del male metafisico, oppure conseguenza del peccato, oppure c'è la visione ristretta. Questa era l'idea di Sant'Agostino, ripresa anche da Leibniz. Cos'è il nostro mondo rispetto all'universo infinito? Niente. Cos'è l'uomo rispetto all'universo infinito? Niente. Ecco che è come questa idea qua. Noi abbiamo una visione ristretta perché consideriamo male ciò che non è niente rispetto all'universo. O l'altra immagine è quella del quadro, un enorme quadro coperto da un telo che faccia vedere solo un centimetro quadrato. Noi osserviamo questo centimetro quadrato e valutiamo questo centimetro quadrato, diciamo bene o male, ma se noi togliamo il telo vediamo il quadro nella sua interezza e questo centimetro quadrato non solo sparisce, ma è essenziale per la completezza del quadro, fa parte di quel quadro, contribuisce all'armonia e alla bellezza del quadro. Un'altra teoria che riguarda i singoli mali è quella della dissonanza. Leibniz aveva tanti paragoni con la musica. Per Leibniz era molto miope e quindi non riusciva a capire la bellezza dell'arte pittorica, ma apprezzava moltissimo la musica. L'idea della dissonanza, la dissonanza, no, esalta l'armonia, oppure anche un dolore fisico, no, anticipa un piacere maggiore quando cessa il dolore. Così anche un sentimento di tristezza rende più grande poi la gioia quando la tristezza è passata. Tutte queste cose qua servono a spiegare singoli mali, ma non il male, soprattutto il male morale. Allora, vediamo come se la cava Leibniz. Date queste premesse che esiste tutta questa cosa del male, eccetera, c'è un'altra, noi dobbiamo entrare nel modus operandi di Dio, perché la presunzione di Leibniz è stata quella di essere penetrato nella mente di Dio e di avere capito il suo modo di operare. C'è chi è più presuntuoso di lui, che è Hegel, che si trova a scrivere la filosofia di Dio, scrivacchino di Dio Hegel. Allora, ci sono qua le premesse, tre premesse. Una, Dio ha creato questo mondo, ha scelto questo mondo. Intanto c'è una scelta. Questo si comprende a partire dal principio gnoseologico che implica, secondo il quale il soggetto implica tutti i suoi predicati e che di tutti i predicati del soggetto noi dobbiamo rendere ragione, principio di ragione sufficiente. Allora, Cesare attraversa il Rubicone. L'attraversare il Rubicone è predicato di Cesare, ma il soggetto Cesare, come soggetto di tutti i suoi predicati, implica sì il passaggio del Rubicone, ma con tutte le conseguenze, tutti gli stati futuri di questo passaggio. Quindi, per esempio, l'impero di Augusto, e dall'impero di Augusto, Diocleziano, e i barbari, fino a noi, e tutti gli stati precedenti, perché Cesare è il conseguente di tutti i suoi stati antecedenti, che comprendono i genitori dei genitori, insomma fino ad Adamo. Quindi il soggetto Cesare comprende la serie di tutti i suoi eventi che comprendono tutti gli universi che costituiscono questo nostro universo. Allora, questo. L'altro problema è il problema, come premessa per capire la Teodicea, dei mondi possibili. Allora, il tema dei mondi possibili è un tema che l'anno scorso ho appena accennato parlando di Occam, che è stato introdotto da Don Scotto, perché Dio deve avere fatto una scelta fra mondi, altrimenti non si spiegherebbe la contingenza del mondo, cioè il fatto che questo mondo non solo è stato creato e può finire da un momento all'altro e che tutti i suoi eventi sono contingenti, ma il fatto anche che Dio doveva scegliere, perché se fosse stato, se non ci fosse stata alternativa, Dio sarebbe stato necessitato nella creazione dell'unico mondo. E cioè non è sufficiente creare il mondo, deve creare, Dio deve aver creato scegliendolo fra diversi. Questa è la posizione poi di Cartesio, di Antoine Arnauld, i quali dicono che Dio per puro atto di volontà ha scelto questo mondo tra tanti possibili, lo può annichilire da un momento all'altro, creare un altro mondo con leggi completamente diversi, quindi funzionanti in una maniera diversa, non solo, ma Dio, secondo Cartesio e secondo Antoine Arnauld, i giansenisti, eccetera, le leggi eterne, i principi della logica, della matematica, le leggi della natura stessa, eccetera, sono invenzioni di Dio, che Dio può cambiare quando vuole, annichilire quando vuole, inventarsi nuove leggi. Ecco, questa posizione è assurda, insensata per il matematico e logico Leibniz. Dio non può violare il principio di contraddizione. Dio non può far sì che la somma interna degli angoli di un triangolo sia diversa da 180 gradi. Dio non può far sì che 2 più 2 faccia 3 o 5. Dio è limitato. Quello che possiamo dire di Dio è che Egli, come Dio, contiene le verità eterne, ma non le può violare, e contiene nel proprio intelletto tutti i mondi possibili, cioè anche i mondi possibili preesistono nella mente, ma sono dati anche per Dio. Quindi Dio è limitato. Questo è stato scandaloso per Arnauld, che scriveva del carteggio, perché viola l'onnipotenza di Dio. No, questo Dio onnipotente al quale noi dobbiamo inchinarci perché i suoi decreti sono per noi imperscrutabili. Noi non possiamo sapere. È eretica la posizione di Leibniz, che ci viene a dire non solo che Dio è limitato, ma che noi sappiamo come è scelto. Terza premessa, e poi arrivo e poi ho chiuso. La terza premessa è che il mezzo non può mai essere riprovevole anche al fine di un bene maggiore. Il male non è ammissibile mai, neanche come mezzo per un bene futuro. Io posso spiegare i singoli mali, come ho detto prima, l'armonia, la dissonanza, il piacere superiore, ma questi sono singoli eventi, singoli stati, ma non posso spiegare che Dio abbia creato, non abbia trovato altro mezzo, cioè che per creare un mondo abbia dovuto avere come mezzo utilizzare il male. Ecco, il male è ammissibile, ecco, solo se è una condizione obbligatoria ai fini non del singolo bene, ma di un universo intero, ai fini di una totalità, cioè senza il quale, male, l'universo stesso non esisterebbe. Ecco, questa è l'unica condizione che è obbligatoria. Quindi Dio non valuta i mali e i beni, i singoli eventi, non fa il calcolo tanti beni, tanti mali, non è che funziona così la mente di Dio. Dio, che è onnisciente, valuta gli interi universi che sono nella sua mente, Questi universi, sono tanti ed infiniti, questi universi, sono diversi, per il principio ovviamente degli indiscernibili, sono tutti diversi e differiscono per il grado di perfezione, cioè di contenuto, cioè di essenza. Quanto più un universo è quanto più contenuto, quanta più essenza un universo contiene, tanto più preme per esistere. Ci sono degli universi che hanno un grado di essenza, di realtà inferiore, e quindi c'è questa varietà. Non tutti gli universi sono compatibili. Leibniz dice compossibili. Allora, l'universo che Dio sceglie, e Dio sceglie spinto alla scelta dell'ottimo, Dio vuole il meglio in termini di ottimo, vuole il meglio perché è buono, quindi lui non vuole il male, ma vuole il migliore universo. Ma cosa significa il migliore universo? L'universo nel quale si realizza il massimo valore complessivo in termini di intensità di contenuto e di varietà di contenuto con il minimo spreco. Quindi il confronto fra mondi possibili diventa l'unica scelta obbligata di Dio, che vuole l'ottimo in termini non morali ma di efficienza con il minimo spreco, cioè le leggi le più semplici possibili che realizzino il massimo di complessità, il massimo di varietà, il massimo di essenza. Questo è il senso del migliore dei mondi possibili. Ecco, dove per la semplicità delle leggi, ho finito, manco un minuto, significa validità senza eccezione. Questa teoria della semplicità delle leggi è teoria anche di Malebranche. Anche per Malebranche Dio è necessitato nella scelta dei mondi da che cosa? Dalla semplicità delle leggi. Malebranche dice: Dio, esistono altri mondi che magari hanno un contenuto di bene maggiore del nostro. Può essere, però il nostro mondo è quello che Dio è obbligato a scegliere, perché è quello che ha le leggi più semplici. E Dio non fa nulla in vano, segue la via più semplice. La via più semplice, perché la semplicità delle leggi, questo era un problema fondamentale per Malebranche, la semplicità delle leggi garantisce il massimo di ordine. Potrebbe esserci un mondo dove c'è più bene e meno male, ma più caotico, e Dio non lo può scegliere. Quindi sia il Dio di Malebranche che il Dio di Leibniz sono sotto certi aspetti necessitati, non sono liberi nella loro scelta. Ho finito, tanto per dire, come dice, per vedere come funziona Leibniz. Allora lui dice così: a partire dal fatto accertabile a posteriori che in generale qualcosa esiste, cioè questo mondo c'è, noi ci siamo, quindi noi a posteriori possiamo accertare che qualcosa esiste. E che quindi, visto che qualcosa c'è, vi è una maggior ragione sufficiente di esistere che di non esistere. E poiché, dice Leibniz, tutti i mondi possibili non possono coesistere insieme, non sono tutti compossibili, perché hanno differenza di essenza, esiste quel massimo di essenza o di varietà di contenuto che il principio della compossibilità ammette. È così. Spero di avere... Ho finito, è la prima volta che finisco più o meno in tempo, e spero insomma di aver dato un quadro di Leibniz complicato, difficile. E sono qua. spero che si sia capito, perché ho detto tante cose, no? Tante cose, però cioè, è difficile separare una dall'altra, perché tutte si tengono, tutte rinviano l'una all'altra, quindi spero di essere riuscita, insomma. Prego.
C'è una cosa che a me non risulta mai possibile accettare. Il concetto di bene e di male va inteso sempre in senso relativo. Vale a dire, solo io che mi do una martellata su un dito sento che quella non è la cosa buona per me. Ma a lei non gliene frega niente. Quindi, di tutto quello che succede a questo mondo, che una cosa sia bene o che sia male, lo diciamo noi. Dio che c'entra? Quindi se c'è un terremoto,
terremoto di Lisbona che ha fatto scrivere a Voltaire il Candide.
È un fatto naturale. E poi le pietre di quel terremoto vanno in testa a loro e non a me. Ma la natura non frega niente. È un fatto naturale, credo. Quindi qualsiasi tipo di male, anche quello che colpisce me, è un fatto relativo. Non è mai un fatto assoluto. Vale a dire che possa dipendere da un qualche Dio possibile o immaginabile, se qualcuno ci crede. Ora vorrei appunto che lei mi dicesse perché dobbiamo considerare il male una entità. Il male è semplicemente, fa parte del mondo, fa parte della natura, fa parte di tutto quello che è possibile e che succede.
Sì. È ovvio.
Parte anche del migliore dei mondi.
Appunto. Il male fa parte dei migliori dei mondi possibili. Però.
Anche quello che dovesse colpire.
Certo, certamente. Il problema però è il problema di chi crede. Cioè, lei non crede, cioè, non possiamo farci. Cioè, insomma, va bene così, ma per chi crede in un Dio che ha le caratteristiche del Dio cristiano, il problema del male, perché più un Dio che ha creato il mondo, cioè perché non l'ha fatto migliore? Perché non l'ha fatto senza mali? Ecco, cioè il tentativo è di giustificare Dio, di cercare di capire perché questo mondo ha il male e non invece i beni. Che poi il male sia relativo, questo è fatto. Bisogna distinguere fra i mali reali, per esempio le catastrofi, anche i mali morali, e poi il male come bene e male, come valori che riguardano la condotta di vita, che anche qui il relativismo, cioè ci definiamo noi che cos'è bene e cos'è male, e senz'altro nel 600 Hobbes lo dice, definiamo male ciò che stabilisce la legge che è male, definiamo bene ciò che stabilisce la legge che è bene, oppure male è ciò che dal punto di vista dell'esigenza dell'essere, di vivere, dal punto di vista della prima legge di natura, cioè di perseverare nella vita, male è ciò che contrasta col mio stare in vita, e bene è ciò invece che accresce la mia possibilità di vivere. Ecco, questi sono due concetti di Hobbes, dei libertini e così via. Ma per chi crede in Dio, e il 600 è il secolo di Dio, il problema di Dio, delle grandi metafisiche, sono appunto costruzioni, grandi narrazioni, sono bellissime favole, sono belle, sono affascinanti come favole, però presuppongono l'esistenza di Dio. Ecco, per chi dà per scontato che Dio esiste, che sia questo Dio, anche in campo morale si pone il problema del bene e del male come qualcosa che deriva dalla legge di Dio, quindi di un bene assoluto che debba realizzarsi nel mondo e che noi dobbiamo in qualche maniera seguire. Questa è senz'altro la posizione di Leibniz, anche se poi Leibniz è tanto sfumato, ha tante varietà anche in questo campo, tanto più complesso.
Prego. E in questo mondo di Dalmi qual è lo spazio per l'uomo? Cioè lo spazio di l'uomo, la libertà dell'uomo?
Ecco, allora il problema della libertà è un grosso problema. Il problema della libertà è... Leibniz ha detto a proposito di Spinoza che se non ci fossero le monadi avrebbe ragione Spinoza. Il sistema di Spinoza è il sistema della necessità assoluta ed è anche un sistema in base alla quale la libertà non consiste altro che in dare l'assenso praticamente al corso del mondo, cioè significa non darsi tanto da fare per cambiare le cose perché tanto è inutile, quindi è meglio cercare di conoscere come va il mondo e accettarlo per quello che è una filosofia poi degli stoici. E il problema della libertà con Leibniz è un problema molto complesso, perché Leibniz ha voluto con la contingenza, l'idea che il mondo è contingente, con la pluralità delle monadi, contrapporsi a Spinoza e salvaguardare la libertà in Dio come la libera scelta. In realtà è vero che Dio sceglie, ma è necessitato dalla sua scelta. E poi il problema della libertà riguarda la monade come automatismo psichico, che in quanto contiene in sé l'universo intero, cioè come fa? Non è libera, nel senso che da sempre la monade implica tutti i suoi stati, passati, presenti e futuri, cioè che quelli sono e necessariamente quelli sono per ogni monade in maniera tale che ogni monade si differenzia dagli altri. Allora la monade poi come automatismo psichico non lascia nessuna libertà. Quando si tratta del problema del volere, il problema del volere, quindi della libera scelta, Leibniz è contrario alla teoria dell'indifferenza, che è quella di Cartesio. Per Cartesio la libertà del volere significa volere per il volere, o questo o quello, punto e basta. Tant'è che per Cartesio la volontà è una facoltà superiore all'intelletto. Per Leibniz invece, e quindi vale la libertà, la volontà di indifferenza, la libertà di indifferenza, significa che l'asino di Buridano, posto di fronte ai due mucchi di fieno che sono perfettamente identici, non muore di fame, perché tanto può scegliere sia l'uno che l'altro. Invece per Leibniz muore di fame perché non c'è nessuna ragione per scegliere uno e l'altro, morirebbe di fame. In realtà, secondo Leibniz, noi, proprio perché siamo differenziati per una infinitesima differenza gli uni dagli altri, incliniamo sempre verso una parte piuttosto che per l'altra. E quindi in qualche maniera, e la categoria del in qualche maniera è leibniziana in un certo senso, in qualche maniera noi siamo liberi di scegliere, cioè siamo inclinati a volere quello che vogliamo. Non so se ho spiegato, è molto difficile, è il tentativo di uscire dallo spinozismo salvaguardando la sua stessa teoria, che è una teoria che non ammette che condizioni necessarie, che automatismi, che leggi ferree di meccanismo sia psichico, di funzionamento dell'universo, eccetera. Per quanto riguarda l'uomo, Leibniz dice che è dell'idea che l'uomo non sia, come dire, il fine della natura, di questo mondo. È vero che l'uomo ha il privilegio di essere più simile a Dio fra tutte le creature, ma non c'è nessuna ragione per dire che l'uomo sia superiore ai baccoli, insomma, ai rani. Se lui dice questo, se certamente si dovesse salvare, cioè lui, Dio non accetterebbe mai di annichilire la specie dei leoni per un singolo uomo o per una comunità di uomini, perché violerebbe il principio della massima perfezione, il massimo di essenza e di contenuto dell'universo. Quindi l'uomo ha un posto privilegiato, ma rispetto per esempio alla scolastica che considerava l'uomo al vertice dell'universo, del mondo, e quindi con il diritto di utilizzare il restante mondo come gli pare piace, ecco, questo non è da Leibniz, anche perché devo dire Leibniz a me piace molto perché amava gli animali e quindi dava un'anima agli animali di diverso grado ovviamente, e tutto essendo animato ma solo differente per grado, ecco, tutto è, ha dignità ed è perfetto nel suo genere. No, per quanto riguarda la mancanza di libertà di scientifica, dissento. Dissento perché, cioè, per quanto riguarda il sistema leibniziano del mondo, di come è fatto il mondo, no, è veramente, cioè, un sistema necessitato. Dio ha creato questo mondo con tutte le sue leggi e da questo momento in poi, dal momento della creazione, tutto funziona in maniera perfetta, come un orologio che non fallisce mai, ma non fallisce mai, non è che se dovesse fallire Dio interviene, mai Dio interverrà nel mondo, ecco, perché il mondo è un automatismo perfetto. Ecco, per quanto riguarda l'aspetto della scienza, non esiste nessun dogma in Leibniz, Leibniz era molto aperto, Leibniz credeva nel progresso delle scienze, Leibniz è stato uno che ha cercato di conciliare aspetti della filosofia passata con la filosofia moderna, ecco, questo è vero, ma di porre un limite oppure come dire, dei vincoli alla scoperta della scienza, questo no, proprio né fa parte della mentalità né rientra insomma nella sua filosofia, ecco, neanche nei suoi principi, anzi, ancora di più, proprio il principio dell'indiscernibile, la legge della continuità, sono principi che spingono lo scienziato, la scienza, ad andare sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti, mai fermarsi, mai. La filosofia di Leibniz non è meccanicistica, è dinamica, non è la legge del moto, come per Cartesio la legge fondamentale, come era anche per Newton, ma è la legge della forza, è la dinamica, la filosofia della natura di Leibniz. Il progresso e la possibilità di costruire cose per il progresso era un altro pallino di Leibniz, che voleva inventare tanti strumenti a partire dalle conoscenze scientifiche per migliorare la vita degli uomini. se noi da un punto di vista metafisico, appunto, questo mondo è l'unico mondo che comprende i suoi stati passati e anche i suoi stati futuri. I suoi stati futuri, se sono migliori di questi, sono già compresi dalla mente di Dio da sempre. Certamente per noi il progresso è fondamentale, ma è tutto già compreso in questo universo, che bisogna tenere sempre presente che questo universo è un insieme di un numero infinito di universo, di universi, che sono tutti compossibili, tutti intrecciati, tutti ingarbugliati, tutti cospiranti. È un infinito di infiniti. Quindi quando non dobbiamo parlare di mondo nostro, proprio parlare di universo, eh? Bene, io vi ringrazio. E la prossima volta, che sarà Ops, il pensiero politico stavolta.